Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Scusa Massimo, però devo dire sta roba a Tony, potrei dirgliela anche fuori onda, ma poi mi dimentico. Scusa se tra di voi.
Non perché in onda è interessante.
L'altro giorno secondo me un po' fa ridere. Andiamo in un ristorante di pesce e ho questo mio amico di cui ho già parlato che mangia solo frutti di mare. Allora il cameriere napoletano, era una trattoria napoletana, dice: "Vi faccio questo bello scialatiello con i frutti di mare e poi mi metto pure un bel trancetto di gallinella di mare, sai, il pesce". E allora il mio amico dice: "No, ma io non mangio pesce, i frutti di mare sì". E allora lui ha detto: "Scialatiello senza pesce". E sembrava un insulto. Sembrava sì, scialatiello senza pesce. Così. Quindi da oggi in poi io per insultare qualcuno gli dirò scialatiello senza pesce. Questo devo dirti, Tony.
Senti, Picozzi, sono ben contento di averti di fronte perché finalmente la mia cervicale andrà molto meglio. Perché durante gli appuntamenti tuoi...
Però l'alleni muovendo il collo.
Però sulla sinistra, mentre adesso ti ho di fronte. Come stai, Picozzi?
Ma io devo ringraziare la mia formazione pregressa da psichiatra. Sì, perché da qualche da qualche mese in escalation devo dire che attingo più a quella formazione che non a quella criminologica quando vengo. Sì, però faccio veramente fatica, cioè al di là di una diagnosi chiara, avete due personalità distimiche.
Distimiche, scusa,
cioè,
spiegami
con poca
meglio.
Autostima,
no, assolutamente. Distimiche è un po' la versione annacquata del bipolare. Cioè, okay. Non hai delle oscillazioni.
Cioè, non ce l'abbiamo fatta neanche a essere bipolari.
No, siamo alla gara dei come bipolari. Come si dice, siete arrivati secondi. Per cui avete questa oscillazione distimica tra momenti lievemente depressivi e lievemente esaltati.
Ecco, adesso stiamo deprimendoci.
Sì, però non c'è.
Tu davvero pensi questo di noi, Massimo? Pensi che abbiamo delle oscillazioni?
Pensa come si è messo. Pensa
c'è
come
anche
si è
il decadimento senile a complicare la vicenda.
Allora, ne abbiamo appena parlato con gli articolo 31 di... Ecco. Va bene, senti, di cosa parliamo oggi?
Parliamo di vedove nere, cioè in realtà tutto è partito da un ricordo di un caso già raccontato, che è il caso della famosa Nanny Doss, che probabilmente non ricorderete, soprannominata la vecchietta sorridente, perché era una simpatica signora che ha avvelenato 5 o 6 tra mariti, figli e amanti, tutto per intascare polizze di assicurazioni. Lei è passata la storia perché a un certo punto, quando poi alla fine l'hanno identificata, hanno cominciato ad avere sospetti, a stringere il cerchio in cui l'avevano intrappolata, sono andati a fare una perquisizione a casa sua e hanno trovato nel ricettario della cucina, nel librone stile il cucchiaio d'argento, per intenderci, è scivolata fuori la ricetta della crostata di mele e prugne di Nanny Doss, con tutto il dettaglio degli ingredienti. Per cui naturalmente il piatto forte era quello: attenzione, dovete far marinare tutta la notte le mele e le prugne nell'arsenico.
E ma perché scriverla la ricetta? No, non riesco a capire.
Cioè, lasci pure una prova.
Appunto.
Il lato di involontario umorismo, cioè medici legali e criminologi lo chiamano umorismo patibolare,
sì,
perché è proprio quello ovviamente certo, tipico, perché l'ultima frase della ricetta di Nanny Doss era questa più o meno: e se ancora sentirete un tocco di amaro eccessivo, guarnite con granella. E per cui c'era anche la chiusura dicendo: beh, insomma, può essere che l'arsenico si...
Scusa, ma perché l'assaggi?
Probabilmente è andata, forse l'avrà anche assaggiato, visto che la questione
ha detto: se ne mangio poco per assaggiarla,
tocco la punta della lingua, magari avverto che è troppo amaro.
Certo, perché sennò la gente non lo mangia.
Ma a tal proposito volevo farvi sentire, se il buon Marco ci manda una clip, una delle storie più incredibili
con quei doppiaggi bellissimi dei film degli anni 50-60.
Buon Marco, vai.
Piacere, signora. Sono Neff, Compagnia Pacifico Sicurtà.
Compagnia cosa?
Assicurazioni Pacifico e Sicurtà. Vengo per un rinnovo di polizze. Ho cercato vostro marito per 2 settimane, ma non è mai in ufficio.
Posso fare io?
Posso.
L'assicurazione è scaduta il 15, potrebbe accadervi qualcosa mentre non siete del tutto al coperto.
Coperto.
Capisco quello che pensate, signor Neff. Stavo facendo un bagno di sole.
Nessuno alle finestre? Allora per quella polizza, signora Dietrichson, non vorrei abusare.
No, non fa niente. Se volete aspettare, mi vesto e scendo giù. Nettie, vai a accomodare i signori in salotto.
Scendo giù oggi non avrebbero fatta passare in quanto ridondante, perché Scendo è già giù.
La fiamma del peccato. Oltretutto è prima della guerra, per cui in realtà c'è una traduzione, l'originale era doppia indennità, nel senso che era una clausola della polizza di assicurazione.
Invece questa l'ha tradotta com'è?
La fiamma del peccato.
Il titolo era doppia indennità.
Sì, il titolo originale. Perché appunto c'era questa pensata di truffare la compagnia assicurativa. Qui abbiamo Barbara Stanwyck, una grandissima dell'epoca, che scende le scale praticamente in costume da bagno.
Scusa, quella che faceva la prima serie famosa della Rai, che era Alla conquista del West.
Sì, sì.
È giusto? Sì, me la ricordo, sì, che ero bambina, avrei avuto 6 anni, sì, Barbara Stanwyck.
Mentre invece l'attore è un famosissimo Fred McMurray, che ha lavorato in tantissimi film, compreso il prequel di Flubber, che era quello con Robin Williams con la gomma speciale, sì, che si inventava. Sì, sì. E comunque questo film ci introduce al tema della vedova nera, perché in realtà Barbara Stanwyck, la fiamma del peccato, convince l'assicuratore a far fuori il marito e intestare la polizza alla donna. Poi naturalmente si scoprirà che tutto finisce in nulla, lui spara la donna e finisce per essere sparato a sua volta. C'è un altro film e un'altra cosa che merita di essere citato prima di andare nella vicenda di oggi, che è quella di Belle Gans. Poi chiederò supporto a Ross per la pronuncia, perché per me è difficile capire. L'altro libro, l'altra storia è famosissima nell'immaginario, si chiama Il postino suona sempre due volte.
Ah, sì. Beh.
Che nella prima versione è ancora più accattivante, la seconda ha un Jack Nicholson come protagonista, anche lì vedova nera, cioè donna che convince un uomo a diventare prima il suo amante e poi a eliminare il marito. Naturalmente poi il problema è che le vedove nere non hanno nessuna intenzione di salvare l'amante, per cui tutto si trasforma in una catena di situazioni. E se siete d'accordo, andrei con la prima parte della scheda su Belga.
Seguita da un disco pazzesco.
Brynald vede la luce del giorno in una regione situata nella parte centrale della Norvegia, in un contesto familiare modesto. Suo padre Paul è un tagliapietre e proprietario di una piccola tenuta agricola che fornisce appena il necessario per il sostentamento della famiglia. Sua madre Berit si occupa delle faccende domestiche. Essendo la più giovane di 8 fratelli, Brynald contribuisce portando le pecore al pascolo, attività comune per ragazze della sua età e classe sociale. I proprietari terrieri per cui lavora apprezzano la sua adattabilità nel compiere varie faccende, come produrre il formaggio, e il suo coraggio nel trascorrere notti solitarie nelle capanne di montagna. Fisicamente imponente, Brynald misura 1,83 m per 91 kg. Tuttavia, la reputazione che ha presso i suoi datori di lavoro non trova conferma tra i suoi pari, che la considerano una figura ingannevole e menzognera. Un aneddoto non confermato che circola in Norvegia racconta di un episodio oscuro durante la sua giovinezza. Secondo il racconto, Brynald, allora incinta, fu vittima di un'aggressione durante un ballo. Un uomo la colpì violentemente allo stomaco, causando la perdita del bimbo che portava in grembo. L'aggressore, appartenente a una famiglia norvegese benestante, non subì alcuna conseguenza per il suo atto.
Una canzone meravigliosa e indimenticabile, T-Drop dei Massive Attack, famosa anche per un video in cui l'idea, diciamo, per alcuni un po' inquietante, era far fare il playback al feto durante un'ecografia.
Esatto.
E infatti l'abbiamo scelta, devo dire, l'idea di Lidia.
Ma infatti
poi...
volevo dire, questo è proprio da Lidia questo pezzo.
È perché nella prossima parte della scheda c'era una roba anche fastidiosa, diciamo, che riguarda proprio una donna in attesa.
Ritorniamo a te, Massimo.
L'abbiamo già passata questa della particolare incidente.
Sì. Ah, c'era già nella prima parte?
C'era una parte della scheda. C'è. Di questa voce, okay, per cui un'aggressione avrebbe prodotto una interruzione.
Ma
di
ci torni anche nella seconda parte?
No.
Te no, allora ho sbagliato io.
Ci posso tornare ora dicendo che tutto sommato questa vicenda è stata utilizzata per dare una giustificazione di come una donna, seppur con caratteristiche somatiche un po' fuori dalla norma, perché questa simpatica signora, che diventerà poi un'assassina, una pluriomicida, pesava sui 90 kg per un metro, più di 1,80 m, quindi Ecco, quello che può essere interessante è quello di non poter accettare appunto l'idea che una pluriomicida possa essere altro che un mostro, e quindi devi cercare una motivazione per cui si è innescata tutta questa furia omicida. Non è sufficiente la motivazione economica, perché in fondo Bell, così è il suo nome che ha preso quando si è trasferita negli Stati Uniti, è stata una donna che ha ucciso ripetutamente soltanto per intascare i soldi delle assicurazioni o i beni di proprietà delle sue vittime. Quindi non c'è niente di mostruoso, però devi trovare qualcosa. E allora quello che hanno trovato è questa sorta di leggenda che racconta che mentre lei era incinta di un bimbo, qualcuno l'ha aggredita, l'ha presa a calci, lei ha perso il bambino, però l'aggressore naturalmente è andato innocente, non è stato perseguito perché appartenente a una ricca famiglia della Norvegia. Il dilemma se storti si nasce o storti si diventa...
Beh, insomma, è centrale, no? Nella storia della criminologia.
È assolutamente centrale, ma è anche, secondo me, allo stato irrisolvibile. È vero che ci sono... Ecco, ci ha provato Lombroso.
Anche pensavo a lui, certo.
Ci ha provato Lombroso a dire che naturalmente... a dire che c'erano probabilmente delle possibilità di identificare in una struttura anatomica le cause di... lui fece una famosa autopsia, o meglio, un'autopsia diventata famosa, a un brigante, tal brigante Villella, e trovò
Trisavolo di Max, tra l'altro.
E trovò un'anomalia all'interno del lobo occipitale e disse, ecco la ragione, naturalmente...
Cioè, è criminale perché ha quella conformazione.
Perché ha quelle stigmate per cui può essere... Ma l'idea di Lombroso era sempre stata molto semplice. Siccome non possiamo raddrizzare quelli che nascono storti, e tuteliamo la società e mettiamo e creiamo i manicomi criminali in cui chiudere per tutta la vita
quelli
per sempre,
lì, certo,
quelli che sono nati storti. Adesso la versione più moderna dell'ombrosianismo sono le neuroscienze interpretate in maniera un pochino non corretta, per cui quello che succede è se hai l'amigdala fuori posto o ipersensibile, ecco che tutto sommato sei predestinato a crescere storto. Secondo me Belgas è la omicida, che non l'abbiamo ancora detto, 40 omicidi riconosciuti, 60 delitti ipotizzabili. Quindi stiamo parlando di una donna che non ha fatto fuori 4-5 persone,
certo.
Sì, 40.
Fermiamoci qui.
Roba forte, come spesso succede con te, devo dire, Massimone.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Interessante l'intervento di un ascoltatore qui a 105 a CSI Milano, che dice: ciao, vi ascolto sempre, mi sorge una riflessione. Tizio nasce in Russia, va in America e diventa serial killer. Caio nasce in Inghilterra, va in America e diventa... Ma che è? Sta America dà la testa a tutti. No, è che semplicemente in quegli anni l'America accoglieva talmente tanto che statisticamente capitavano anche...
E poi accoglieva soprattutto i diseredati, quindi...
Le vittime erano le vittime ideali. Anche perché se tu hai un istinto, una vena sadica da soddisfare, certamente andare a pescare tra emarginati, gente senza...
No, ma lui non parlava di vittime, parlava di chi serial killerizzerava, diciamo, in America. Ecco.
Ma l'unico dato certo è che ti dice che i serial killer sono più presenti in aumento dove esistono nazioni che si stanno occidentalizzando.
Ah, quindi ha ragione lei.
Sì, assolutamente.
Da quarto d'ora a smentire.
Va bene, ritorniamo alla nostra storia.
Allora, Belgan, a un certo punto, dopo che abbiamo sentito, va a fuoco questa abitazione, si trasferisce e ancora va a vivere praticamente in un altro stato, si porta appresso la figlia più piccola, perché poi in realtà gli altri figli erano già decenuti in precedenza, perché colpiti da morbi. All'epoca quello che colpiva particolarmente erano le enterocoliti, le gastroenteriti, che erano sufficienti a uccidere i bambini molto piccoli. Lei si risposa nel 1902 con questo Gunness, che dir si voglia, e fa di professione, fa il macellaio, e di lì a poco succede uno strano incidente. Lo strano incidente è che i due, la coppia, essendo lui macellaio, si mettono a macinare carne. Poi a un certo punto l'uomo porta a letto le figlie, la figlia adottiva, e improvvisamente sente la donna, scusatemi, la donna esce, lascia un attimo il marito, sente un gran frastuono in cucina, va a vedere cosa sia successo e la macchina tritacarne, pesantissima.
Devo che... ascoltare o devo coprirmi le orecchie?
No, nulla di che, cioè la macchina tritacarne pesantissima appoggiata su la mensola aveva ceduto, centrando in testa il povero uomo e uccidendolo sul
colpo.
Naturalmente anche qui salta fuori una bella polizza d'assicurazione e guarda caso... i sospetti ci sono perché il medico, anche se all'epoca, stiamo parlando del 1902, nelle campagne americane non è che ci fossero medici legali modello CSI, ha qualche dubbio visto il tipo di ferita, però viene convinto poi a firmare un atto di morte naturale dovuto all'incidente e quindi tutto si ferma lì, per modo di dire, si ferma lì, perché poi la figlia qualcosa va a raccontare. Soltanto che davanti agli inquirenti racconta ai suoi compagni di scuola, figlia che ormai è adolescente, come sono andate veramente le cose, che è stata Belle a uccidere scaraventando in testa la macchina al marito, però quando viene convocata dalla polizia nega tutto e dice no, io queste cose
non le ho mai fatte.
È stato un incidente.
Andiamo avanti con la seconda parte della scheda?
Dai, andiamo.
Un paio d'anni dopo, stabilitasi in America, Belle conosce Matt Sorensen, un sorvegliante notturno, e dopo un breve fidanzamento i due si sposano. Nel 1890 si trasferiscono in un sobborgo di Chicago, ad Austin. In questo periodo Belle adotta una bambina di 8 mesi, Jenny Olsen, la cui madre è deceduta e il cui padre rifiuta di crescerla da solo. Quando il padre di Jenny si risposa e tenta di riprendersi la figlia, parte una battaglia legale per la custodia, che vede Belle come vincitrice. 6 anni dopo Belle inizia ad avere figli propri. I primi due, Caroline ed Axel, muoiono rispettivamente nel 1896 e nel 1898 vittime di una colite fulminante. Dopo 16 anni di matrimonio, nel 1900 anche Matt Sorensen muore. Il decesso avviene tuttavia il giorno stesso in cui le polizze assicurative sulla vita dell'uomo si attivano. Il medico che esamina Mads sospetta immediatamente un avvelenamento da stricnina. Quando la interrogano, Belle afferma di aver dato al marito una polvere per curare il suo raffreddore e il medico di famiglia conferma di aver prescritto lui stesso la medicina. Il medico quindi firma il certificato di morte e la compagnia assicurativa liquida Belle. Con il denaro, Belle acquista un negozio di abbigliamento che pochi mesi dopo viene distrutto da un incendio. Secondo la donna, a causare il disastro è l'esplosione di una lampada a cherosene, che tuttavia non viene trovata. È interessante notare che la storia presenti diversi punti su cui riflettere. Ad esempio, la coincidenza delle date di validità delle polizze assicurative e la morte di Mads potrebbe essere interpretata come un caso fortuito o come un potenziale indizio. Inoltre, la spiegazione data da Belle per l'incendio del negozio solleva ulteriori dubbi sulla sua affidabilità. Ogni elemento può essere visto sia come circostanza sospetta, sia come un tragico caso della vita.
Però Pico sta diventando...
Vi ho aperto al dubbio.
Diventando Maccio Capatonda, però qualsiasi cosa, cioè, mi sembra facile capire che questa c'è qualcosa che
sì, certo, okay, ma siamo
cioè, e fa il negozio e l'altro le cose, cioè
e il problema è, come voi ben sapete, ne abbiamo discusso fino agli anni 2000, i database non esistevano.
No, certo.
E quindi nel 1900, primo decennio del Novecento, in realtà mettere insieme che questa donna aveva i mariti uccisi, una volta con la stellina, una volta con l'apparecchio per tritare la carne, polizze di assicurazione, immagino, questo non lo so, dai dati della storia non l'ho trovato, immagino che avesse sottoscritto polizze assicurative con compagnie diverse.
Certo.
Perché se avesse fatto nello stesso stato con la stessa compagnia, qualche assicuratore se ne sarebbe accorto. In realtà la giovane Jenny, che è la figlia adottiva che poi se la canta, cosa dice? Che poi davanti agli inquirenti invece però nega che ci sia stato un incidente con il secondo marito, racconta a tutti che è pronta a partire per un paese lontano e racconta anche al suo amico più caro che prima di partire passerà a salutarlo e naturalmente non passa e di Jenny non si saprà più nulla, anzi qualcosa si saprà che? Alla fine della storia. Perché nel frattempo Belle Gunness che cosa fa, cosa si inventa tra fattorie che vanno a fuoco, arriva all'ultima destinazione della sua vita, e mette un annuncio sui giornali in cui dice donna benestante di mezza età con una propria fattoria cerca un uomo facoltoso con cui mettere su famiglia. E naturalmente che cosa che fa? Questa è geniale. Chiede a tutti i pretendenti di cacciare un po' di grano prima di... c'è una sorta di precontratto matrimoniale in cui io mi impegno economicamente.
Il prenup, prima del tempo.
Yes, ma il problema è che questa non viene letta come una caratteristica particolarmente così suggestiva di un'indole, ma come avvedutezza. Cioè, è una donna che sa il fatto suo, gestisce, no? E in più guarda ed è concreta e solida.
Quasi, diciamo, come posso dire, un esempio di femminismo ante litteram, sì, una che si fa valere, diciamo.
Certamente,
così.
Okay. E per cui trova una serie di deficienze.
Ma mi sembra molto Penelope nell'Odissea, con tutti i pretendenti che devono portare un dono.
Sì, sì, beh, la storia comunque ovviamente si ripete, sì. E lei ha questi pretendenti. Naturalmente ce n'è uno però più di altri legato a lei, che questa cosa di vedere uomini che viaggiano nel letto di Belle non ci piace proprio.
No.
Certo.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza parte di CSI Milano.
CSI Milano, sulla scena del crimine.
Bravo. Picozzi, ritorniamo alla nostra storia.
Che... So che ho molti talenti.
Sì,
davvero.
Anche questo.
Vi stavo dicendo che Belle attira con questo annuncio futuri mariti con il suo amante però storico, un certo Ray Lanfear, di cui poi sentiremo parlare nella scheda, che non a cui non piace molto questo andazzo. Oddio, c'è anche qualcuno che avanza versione che la nostra Belle in realtà non sia una donna ma sia un uomo.
Perché per il fatto che dicevi che è grossa e caratteristiche fisiche.
Perché poi qualcuno verrà a testimoniare, Belle ha avuto parecchi figli, alcuni sono deceduti da bambini, da piccoli.
Senza che lei, perché sai, sempre meglio
i suoi, quantomeno i suoi, senza che lei c'entrasse, e a un certo punto mette in cantiere un maschietto, che si chiama Peter, e naturalmente c'è qualcuno che testimonierà che quando lei partorì, innanzitutto non voleva farsi seguire da nessuno, non si è fatta seguire da nessuno, e quando poi ha partorito sono arrivati naturalmente a congratularsi e a dire se avesse bisogno, e lei aveva in braccio un bambino bello, pulito e che sembrava di qualche mese più vecchio. E quindi non c'era soltanto la stazza, ma anche l'ipotesi che forse il bambino non l'avesse partorito, ma l'avesse preso da qualche parte. E naturalmente poi gli uomini che l'hanno conosciuta, tutti a dire, compresi i contadini nella prima parte della sua vita, tutti a dire che era una donna che faceva lavori pesanti, era in grado di spostare tronchi d'albero mettendoseli sulle spalle, quindi. Però questo secondo me poco c'entra. Invece molti dei suoi pretendenti finiscono assolutamente avvelenati. Lei ha due modalità, un po' strane anche questo: o usa la stricnina, sì, o usa l'ascia, che è un po' incompatibile. Di solito si dice che le donne, serial killer, ma in genere tutte le donne
usano i veleni, basta.
Usano i veleni al limite, se
al limite saponificano.
Saponificano.
Ma questo dopo averla avvelenata.
Dopo anche Belle ne farà di cotte e di crude. In particolare c'è un uomo, a me particolarmente incuriosito, che viene attratto, lascia un assegno in banca, si ferma a dormire, anche se la trova un po' troppo mascolina, e si risveglia in piena notte con Belle che lo fissa seduta sul letto. Una cosa che fortunatamente al nostro malcapitato evoca fantasmi o brividi, per cui prende la mattina appena si alza, se ne tolla via, come si dice, e in realtà ha la vita salva per questo. Ma rimane il nostro Ray Lanfear, che è testimone e che in punto di morte contrae una tubercolosi, racconta tutta la storia per come lui pensa sia andata.
Sentiamo?
Non sono fatti mancare proprio niente.
Ray Lanfear è riconosciuto colpevole per l'incendio doloso della fattoria, ma scagionato dall'accusa di omicidio e condannato a 20 anni di carcere. Muore l'anno successivo per via di una grave forma di tubercolosi. Ma prima di esalare l'ultimo respiro, si confessa al reverendo Shell, raccontando di non aver mai partecipato attivamente ai crimini, ma di aver aiutato Belle Gans a seppellire i cadaveri già smembrati. Descrive anche la dinamica degli omicidi. Belle ha attirato le sue vittime nella fattoria. Ha servito loro abbondanti pasti e poi li ha avvelenati con la stricnina o li ha colpiti nel sonno con un'ascia. Ha infine sezionato i corpi nella cucina e distribuito i pezzi in vari sacchi di tela, poi sepolti nel porcile. Lanfair fornisce inoltre dettagli sull'incendio. Rivela che è stato parte del piano di Bell. Ha ucciso con la stricnina una donna in cerca di lavoro presso la fattoria. Le ha messo indosso i propri vestiti, le ha tagliato la testa lasciandole accanto i suoi denti finti. Ha ucciso anche i figli con la stricnina e li ha sistemati a letto. Successivamente, insieme a Lanfair, ha dato fuoco alla casa. Lanfair l'ha accompagnata poi alla stazione ferroviaria, da dove Bell è partita, promettendo di dare sue notizie in futuro. Da quel momento non l'ha più vista né sentita. Lo sceriffo, tuttavia, non dà credito alle parole di Ray.
E quindi?
E quindi questa donna, oltretutto, oltre ad aver ucciso almeno 40 persone, poi ha messo in scena la propria morte. Perché quando poi ha commesso un grande errore, che è quello di avere ucciso, attirato e poi ucciso nella sua ragnatela, ha tirato un tizio che aveva ancora un fratello particolarmente intraprendente. Mentre le prime vittime, o quasi tutte le vittime, erano persone senza rapporti familiari, quindi senza nessuno che notasse la mancanza della vittima, in uno degli
e le sceglieva
casi,
apposta così?
Sceglieva apposta, okay. Così, in uno degli ultimi casi prende qualcuno che ha un fratello che non crede. La versione poi che da Lanfair non verrà creduta dallo sceriffo. E cosa succede quindi? Che nel momento in cui sta per essere scoperta, grazie alle indagini di questo fratello, lei dà fuoco alla casa, però prima prende una delle sue vittime, gli toglie la testa, gli mette accanto la sua dentiera in sovrapposizione e poi dà fuoco alla casa, in modo che quelli che poi rintracciano, esaminano, trovano il cadavere, tra tanti cadaveri, anche quello di una donna di età corrispondente, senza la testa per l'identificazione, siamo nei primi del Novecento.
Ma la dentiera, quindi pensano sia lei?
Pensano che sia lei, mentre lei, devo dirvi, vi anticipo, lei è sparita nel nulla, di Bell Gunness non si è mai saputo che fine abbia fatto.
E come fai a sapere che non fosse veramente...
Lo si sa perché in realtà ci sono stati degli avvistamenti poi successivi. Uno anche particolarmente inquietante, a distanza di anni dalla scomparsa e quindi dalla confessione dell'affare. A un certo punto si fa avanti una donna, anzi scusatemi, qualcuno dice di aver visto Bell Gunness nella casa della sua migliore amica. Vanno a ispezionarla e nel materasso salta fuori il cranio di una donna. Era il cranio della persona di quella là a cui lei aveva tagliato via la testa per non essere riconosciuta. E quindi diciamo che la vicenda di Bell Gunness si va chiudendo con un nulla di fatto, non sappiamo assolutamente nulla. Un ultimo accenno che
vabbè,
volevo
ma
fare.
Se non sai nulla, perché ce la porti?
Scusa,
una storia, poi non
fatto,
sappiamo
io so,
nulla.
Io sono sviluppo della vicenda, quella casa sì. Poi anni dopo è stata affittata su Airbnb e nelle recensioni il tipo ha scritto tutto bello, è pulito, il bagno, non è stata buona.
Massimo, l'ultimo accenno, visto che abbiamo aperto con le vedove nere e Bell Gunness è stata un tipico esemplare di vedova nera. L'altro film citato, oltre alla Fiamma del Peccato, che è Il Postino suona sempre due volte, l'attrice che naturalmente impersonificò la vedova nera era Lana Turner. Voi ricordate Lana Turner? Lana Turner è stata un caso di cronaca nera micidiale, perché a un certo punto stava insieme, nonostante fosse una star di Hollywood, era fidanzata con un gangster, Al Johnny Stompanato.
Beh, famoso ritratto anche in un film lui.
In LA Strettamente Confidenziale.
LA Confidential. Beh, non era tanto strano, scusa, la pupa del gangster che fosse un'attrice in quegli anni.
Però che fosse insomma. Talmente Lana Turner era il top.
Famosissima,
e
certo.
Che cosa
certo.
È successo nel caso di Lana Turner? Che lei veniva massacrata di botte da Johnny Stompanato fino al punto in cui la figlia minorenne, un bel giorno, mentre lui picchiava la mamma, andò in cucina, prese un coltello e uccise Johnny Stompanato con delle ferite alla schiena. Ci sono immagini, se qualcuno vuole andarsela a recuperare su internet, della sua testimonianza, quella di Lana Turner in difesa della figlia che aveva coltellato Johnny Stompanato, che sono giudicate la migliore interpretazione d'attrice, dopo forse quella di Marlon Brando per l'omicidio di figlio omicida. Quindi questi due attori che sono finiti in un altro tribunale a perorare la causa dei loro figli assassini.
E così abbiamo finito la puntata di oggi.
Grazie Massimo,
Massimo. Grazie
a voi, ci vediamo martedì. Vuoi dire quella cosa? Vuoi dire quella cosa? Vuoi dire quella cosa?
Sì, sono stato vittima di una disgrazia, cioè,
no, io dicevo
di un dramma, questa settimana, due drammi.
Quali
la
sono?
Tecnologia se l'è presa con noi.
Con chi?
Me. Praticamente stavo scrivendo e a un certo punto mi hanno tagliato la luce.
Ma io non quindi paga ste bollette.
Ma non intendevo questo, Massimo. Che cosa succede?
Va bene, la prossima volta.
Massimo,
volevi ricordare del podcast?
Sono Andreotti quella volta lì.
No.
No, va bene.
Ma cosa gli succede?
Ci vediamo martedì.
Fategli prendere un po' d'ossigeno.
Ci vediamo martedì. Grazie Massimo. È stato bello. Ciao.
Ciao Massimo. Va tutto bene Massimo.
Sì, e sai Milano. Bene. Torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.